Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Nell'orazione chiediamo che il Signore ci liberi dai pericoli che ci minacciano. Estendiamo questa richiesta non solo a noi, a tutto il mondo. Chiediamo che il Signore liberi gli uomini in questo momento, in questo tempo, dai pericoli che li minacciano.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 19. Versetti 5-10. Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi». Udii poi come una voce di una folla immensa, simile a fragore di grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia! Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello, la sua sposa è pronta. Le fu data una veste di lino puro e splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi». Allora l'angelo mi disse: «Scrivi, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello». Poi aggiunse: «Queste parole di Dio sono vere». Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: «Guardati bene dal farlo. Io sono servo con te e i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. Infatti, la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia». Parola di Dio.
Anche in questa sezione, in questa pagina, mi sembra si riproduce un percorso che abbiamo visto continuamente. Nella prima parte c'è la lode di Dio, non viene nominato l'agnello, ma l'unicità di Dio, la sua gloria. Poi in un secondo, qui nel brano di oggi, tutto in continuità, come se fosse un'unica visione, un unico quadro, a un certo punto viene nominato invece l'agnello, e perciò penso si può forse dedurre da questo che si passa al culmine, al vertice della rivelazione, come la vede Giovanni, che culmina in Gesù, culmina nella morte e risurrezione di Gesù. Ecco, a voi la parola sul brano di oggi.
Anche a me ha colpito proprio questo aspetto, cioè le nozze dell'agnello. E io un testo tra i tanti, giusto perché era citato in parallelo, è Luca 14. C'è un tale che esclama, mentre ascolta gli insegnamenti di Gesù durante un banchetto: «Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio». E, insomma, un parallelo forse tra i tanti che si possono trovare nella scrittura, anche nell'Antico Testamento, in cui si parla di questo banchetto. Per esempio Isaia 25: il regno di Dio, la realizzazione di tutte le promesse come un banchetto. Qui il banchetto diventa, si chiarisce. Quante parabole anche dei rabbini, è come di un re che fece un banchetto. Quasi che, cioè, sì, precisa che il banchetto è il banchetto delle nozze e delle nozze dell'agnello. E questa cosa mi ha molto colpito, anche perché in queste canti di vittoria io vedo che c'è una, mi sembrano il secondo termine di un'inclusione che comincia col capitolo 5, quando all'agnello viene dato le prerogative di Dio, anche viene fatto sedere sul trono. E qui ci sono questi canti che vengono dai 24 vegliardi, dalle bestie che stanno intorno al trono, e qui si parla delle nozze dell'agnello che finalmente si sono compiute, e poi si dice anche chi è la sposa, che è pronta, e sono i santi con le loro opere, che sono le vesti. E un'altra cosa che mi ha colpito, che le vesti di lino sono le opere giuste dei santi, e questa cosa mi ha consolato stranamente, perché in genere uno dice renderò a ciascuno secondo le sue opere, oh mio Dio, noi di opere non ne abbiamo, sappiamo, invece che questa volta mi ha confortato, perché talvolta le opere giuste, poiché sono fatti, sono opere, sono cose oggettive, sono più facili che l'atto di fede, a volte più difficile l'atto di fede delle opere, di qualche opera di giustizia.
L'ultimo versetto che abbiamo letto oggi dice: è Dio che devi adorare, infatti la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. E mi sembra che sia proprio il Dio uno e trino, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E poi anche nel prologo che abbiamo letto, dice: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Mi ha richiamato questo ultimo versetto.
Ma in questo versetto 8, proprio perché la veste le fu data, e quindi data da Dio, e le opere giuste dei santi sono giuste perché Dio le ha santificate, mi domando, perché altrimenti sono santi per mezzo delle opere che hanno compiuto loro, ma è Dio che li ha santificati, altrimenti la nostra azione prevale sull'opera di Dio, non lo so, domando.
E in questo senso sì, che sembrava anche a me che il testo sottolinea che c'è un'operazione che compie Dio, perché in questo le fu dato, e il testo dice alla lettera le fu data, perché dice la sposa ha preparato se stessa, e fu data a lei di rivestirsi con un presente di un bisso splendente puro. E il bisso, le opere giuste dei santi, alla lettera sarebbe, non è tanto le giustizie che compiono i santi, ma ciò che rende giusti i santi, le giustificazioni. Quindi è Dio che giustifica, che rende giusti. A me ha colpito che l'espressione del versetto 8 è la stessa del capitolo 7, quando dice: quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? E anche lì appunto c'è la stessa espressione, dice: quelli che sono rivestiti, con lo stesso verbo di oggi, di vesti bianche, sono quelle che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche con il sangue dell'agnello. Quindi è perché si è immersi nel sangue dell'agnello, perché si attraversa la grande tribolazione insieme a lui, che le vesti sono rese bianche, e quindi è il cammino di santità. Mi sembrava allora che c'è un passato della condanna di Babilonia, c'è un futuro, no? Sarà condannata, però il presente della storia è riempito da questo fumo che sale in eterno, quindi c'è una condanna che c'è nel presente della grande prostituta, però il presente della storia, la storia è riempita di questa preparazione della sposa, cioè è il tempo in cui, immergendosi nel sangue dell'agnello, la sposa viene rivestita delle vesti bianche, perché appunto il senso della storia è che la sposa si prepara per l'incontro con lo sposo, e questo è anche la nostra speranza, la nostra attesa. Infatti l'Apocalisse finisce: sì, vieni Signore Gesù, c'è questo incontro definitivo.
È interessante l'accostamento con la parabola di Matteo 22, perché c'è alle spalle del banchetto c'è una città che brucia e poi subito fuori ci sono le tenebre. Però quello che mi interessava di più è questa dimensione che diceva anche Giusy, dell'attesa della sposa che si sta preparando, si prepara, e che siamo noi che ci prepariamo. Mi sembrava che il parallelo più bello nei Vangeli è quello di Luca 12, 35. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa gli aprono subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Ed è anche molto vicino ad altri versetti dell'Apocalisse che abbiamo già visto. Quello del 3:20, ecco sto alla porta e busso, chi ascolta mi apre e cenerò con lui. Ma anche le 16:15, beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti, per non andare nudo e lasciare vedere le sue vergogne.
Il cantico contenuto al versetto 5, che dice: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi santi. È l'inizio del Salmo 135, ed è con questo Salmo che gli ebrei chiamavano il grande Allel, con il quale e si chiudevano le celebrazioni della cena pasquale. I contenuti di questo salmo ci spingono ad immergersi nell'oceano infinito della misericordia di Dio, da cui l'anima riemerge ad ogni versetto per cantare un'esperienza di predilezione divina sempre nuova. A questi versetti segue naturalmente la folla immensa dei salvati, che rinascono, riconoscono e cantano in Dio l'unica vera sede della giustizia e della salvezza, e sono chiamati a partecipare alla festa delle nozze celesti, già accennata dalla Giusy, alla festa delle nozze celesti dell'agnello. Questa moltitudine, dice il testo, è rivestita della stessa veste con la quale la Chiesa si presenta a Cristo, sua sposa. E questa è una veste ricamata di opere buone. Con esse la Chiesa risponde e aderisce al grande amore di cui è stata fatta oggetto e predilezione.
Unisco anch'io due richiami, due paralleli a proposito di queste vesti di lino che sono le opere giuste dei santi, un po' sulla linea della domanda con cui era iniziato questa sottolineatura di questo versetto da parte di Patrizia. Dicevo, non sentivo una... Intanto... viene chiaramente detto che fu data una veste, quindi questa veste di lino sono opere che sono date, e questo mi veniva confermato da quel passo famosissimo della lettera agli Efesini al capitolo 2, in cui dice: siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. È un incontro per misericordia sua fra i suoi doni e i nostri piedi che camminano. E questo è ancora confermato da un passo che mi è molto caro della prima lettera di Pietro, in cui l'autore, parlando alle donne, dice al capitolo 3, versetto 4: il vostro ornamento sia nel profondo del vostro cuore un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Ecco, questa mi sembra proprio una bella descrizione del vestito bello della sposa.
Ma dico solo che mi sembra bella la beatitudine così fortemente espressa del capitolo 9, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello, che collega, mi pare, con forza il cielo e la terra, nella visione appunto che ha il veggente qui, per cui c'è questo invito a lodare, questa folla immensa che loda, e tutti questo canto di lode espresso dalla folla immensa, e poi però appunto rivolto al veggente, l'angelo esplicita appunto questa beatitudine che mi pare che voglia comprendere anche tutti quelli che sulla terra sono in quel tempo di attesa di cui appunto è stato detto molto.
Ecco, no, dicevo che non avevo ben capito quest'ultimo intervento, non sono riuscito bene a sentire, però anch'io mi domandavo chi sono questi invitati del versetto 9, perché qui c'è la sposa e poi ci sono gli invitati, no? Allora a me pareva che la sposa, cioè che si dovesse tener conto di quello che era stato detto ieri a proposito di ciò che avviene in cielo e ciò che c'è sulla terra. La sposa è in cielo, infatti poi la vedremo che scenderà dal cielo, mentre gli invitati sono questo popolo che è invitato a uscire da Babilonia, che abbiamo visto è invitato a uscire da Babilonia, e quindi sono coloro, sono i discepoli di Gesù che sono sulla terra, a me pare. Poi mi colpì un'altra cosa, non so, forse solo un'assonanza, però nei nostri studi, nelle nostre letture di Boccaccini, compare a un certo punto questo pensiero sul giudizio finale, cioè che c'è questo angelo, Fanuele mi sembra che sia, che a un certo punto è l'angelo, sarebbe il figlio dell'uomo della misericordia, cioè è colui che ha la funzione nel giudizio di presentare davanti a Dio le opere giuste compiute dagli uomini, senza invece presentare le loro colpe, cioè avrebbe questa funzione, insomma, così il pensiero era di questa bilancia in cui un piatto della bilancia dovrebbe compensare l'altro, no? Le opere buone dovrebbero compensare i peccati, ma invece sul piatto dei peccati non viene messo nulla, cioè non vengono detti i peccati, perché i peccati se li è addossati tutti il Signore Gesù, e quindi ecco che le opere giuste a questo punto sono veramente un dono, sono date proprio come un dono, e quindi così questo rivestire le opere la sposa delle opere giuste mi sembrava fosse collegato con questo non voler vedere invece e non voler guardare i suoi peccati, ma solo le opere giuste, che poi, come è stato detto, sono le opere poi che ha compiuto Dio e che ci ha dato da compiere.
Non so se c'era Stefano anche.
Cosa piccola. Ci sono molte voci che escono dal trono, in cielo, molte voci, potenti, potenti. Però c'è una voce quasi che non viene qualificata, una voce sommessa che esce dal trono e dice una cosa molto semplice, che è una richiesta ma forse anche un imperativo. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete piccoli e grandi. Questo forse, poi ci sono le ragioni, vengono indicate le ragioni per lodare Dio. La caduta della prostituta è stata gettata in fondo al mare, così come i nostri peccati sono stati gettati in fondo al mare, come dice Michea, e perché ha preso possesso del suo regno il Signore l'Onnipotente, perché c'è il banchetto che viene. Però la cosa fondamentale è lodate Dio.
E certamente l'Apocalisse, non solo l'Apocalisse, ma l'Apocalisse è teocentrica. Gesù ha una funzione centrale, lo si vede soprattutto con l'agnello, ma anche con la figura del figlio dell'uomo, ma il dominio, questo vale anche per altri autori, è teocentrico, è Dio, lodate Dio. No, io volevo fare questa osservazione. Distinguerei il valore perenne che noi ricaviamo da queste pagine che stiamo vedendo, è un valore importantissimo perché è centrato sul significato della morte di Gesù, quindi anche sul problema del martirio. Distinguerei questo valore perenne dalla prospettiva dell'autore. Io credo che qui l'autore dice delle cose ancora più forti. La prospettiva dell'autore, io rimango con questa linea di interpretazione, capisco che ci sono altre interpretazioni. La prospettiva dell'autore è che Dio è intervenuto a un certo punto con un'iniziativa unitaria che ha come centro l'agnello e che si è svolta anzitutto in Israele e ha culminato nella morte di Gesù, dell'agnello. E vedrei la stessa cosa anche qui, l'abbiamo già vista al capitolo sesto. La prima affermazione qui, che mi sembra molto forte, è il valore del martirio dei santi dell'Antico Testamento, dei santi di Israele, diciamo, che l'autore è parte di Israele, per la Chiesa, per l'autore, fa parte di Israele, bisogna tenere presente questa prospettiva. E quindi i santi qui, non c'è solo il sangue dell'agnello, anche la sposa si preparò, dice così, si preparò anche la sposa. Certo è sempre un dono, non c'è dubbio, questo possiamo sempre aggiungerlo, anche l'autore lo sa, ma c'è il valore delle opere, dei martiri, di coloro che hanno testimoniato, perché la sposa si veste per le nozze dell'agnello, non solo del sangue dell'agnello, questo varrà per tutti. Nel capitolo settimo è molto significativo, no? Perché lì è solo il sangue, basta il battesimo, diciamo. Ma qui probabilmente non si parla direttamente del battesimo, almeno questo io penso. Se si collega questo testo al capitolo sesto, capitolo 14, come poi adesso richiamerò, e mi sembra di cogliere questa grande affermazione, la sottolineatura cioè che non è una pura diciamo aggiunta, una parentesi, che sono le opere dei santi, cioè dei martiri di Israele, che fanno sì che la sposa sia pronta. Siccome il mistero centrale è l'agnello, Il contributo fondamentale, perché anche la sposa deve essere vestita, è il suo martirio. E poi c'è la seconda osservazione, che mi sembra anche questa interessantissima, al versetto 9, scrivi, anche qui l'abbiamo già trovato, scrivi, che è molto importante, deve rimanere. Beati coloro che sono invitati al banchetto delle nozze dell'agnello, che richiama al capitolo 14, forse l'avrete visto, un'altra beatitudine simile, capitolo 14, versetto 13, scrivi, beati i morti che muoiono nel Signore fin da ora. Bisogna tradurre, mi pare che la CEI traduca diversamente, d'ora in poi. No, bisogna tradurre fin da ora, come traduce bene qui il Doglio. Beati fin da ora coloro che muoiono nel Signore. Poi spiega perché, che sono sempre quelli del capitolo 6, versetti 9 e 11, ai quali è concesso la veste bianca in anticipo, la vita divina, e anche qui sono beati fin da ora, perché si riposano già, ma non è finita però. E a questo punto invece la beatitudine che abbiamo qui, oggi nel versetto 9, è un passo in avanti, beati quelli che sono invitati. No, non c'è da attendere le nozze dell'agnello sono arrivate, beati perciò quelli che sono invitati alle nozze dell'agnello. Mi sembra molto significativo. E l'ultima osservazione, anche questa, perché l'autore che sottolinea queste cose, è nell'ultimo versetto di oggi, questa osservazione, la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Se ce ne fosse stato bisogno, forse ce n'è bisogno, questo è un grande chiarimento, è una chiave. Cioè, io lo interpreterei con alcuni interpreti, no? La testimonianza di Gesù è una formula che indica i profeti di Israele, di cui fa parte anche Giovanni, anche lui è un profeta, difatti dice sono uno come te, come i tuoi fratelli, i tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Giovanni in una posizione ulteriore, nel senso che è il testimone dell'agnello a questo punto, ma rappresenta tutta la profezia. Quindi c'è un chiarimento qui della formula: coloro che hanno la parola di Dio e la testimonianza di Gesù, cioè che hanno la legge e i profeti. Coloro che sono stati i profeti qui sono visti, sono considerati come testimoni dell'attesa messianica, sono i testimoni dell'attesa messianica, coloro che hanno sacrificato la vita per questo, sono coloro di cui si parla qui, in modo particolare le nozze dell'agnello, e successivamente poi domani si vedrà, l'autore sente il bisogno di nuovo di parlare del mistero della morte di Gesù. Ecco, come abbiamo e come avete suggerito, consideriamo in modo particolare in questa Eucaristia il valore, mentre celebriamo la morte del Signore Gesù, il valore dei patimenti, della sofferenza, della croce, in vista come contributo alla redenzione. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. E chiediamo al Signore il dono in questo avvento di comprendere di più e di fare nostro la sua volontà e di accogliere i doni di grazia che Egli sicuramente ci fa e ci vuole fare, soprattutto attraverso la lettura, la meditazione della sua parola. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
questo giorno siamo invitati a pregare per la nostra sede, per la sede di Oliveto, Cenobiti e Sposi, in particolare per la collaborazione che qui è in atto con la comunità di Monte Tauro, fratelli e sorelle, per tutte le iniziative che qui si fanno per servizio della parola e per la custodia e la cura dei piccoli e degli ammalati. Che il Signore faccia fiorire queste cose in noi, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché questo matrimonio fra Dio e l'umanità, fra Gesù e la sua Chiesa, porti dei frutti di pace, di concordia, di concordia fra gli uomini, fra i popoli, perché disinneschi il meccanismo empio e perverso delle guerre e della guerra. Preghiamo.
Ricordiamo, è morto, io veramente non l'ho mai incontrato, ma questo Francesco Pirini, che è molto conosciuto, soprattutto a Montesole, ma a tanti, che è una figura molto ispirata, molto bella, sopravvissuto, che ha testimoniato i fatti con pace, nel perdono. Lo ricordiamo in questa Eucaristia. Preghiamo.
Preghiamo perché il Signore ci doni di amare sempre di più la piccola regola e ci faccia dono del silenzio. Spazzi via da noi ogni fantasia, ogni programma, ogni apprensione per il futuro e ogni pensiero non richiesto dal dovere immediato. E ci doni di custodirlo con il silenzio esteriore, riducendo le nostre parole e donandoci un linguaggio sempre più mite, semplice e pacificante. Preghiamo.
E aggiungiamo ancora tante altre intenzioni e di nuovo per le iniziative di pace, perché siano vere, possano svilupparsi. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e ascolta il bisogno e il grido di tutti coloro che soffrono. Per Cristo nostro Signore. Amen.